redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1909 e il Corriere della Sera diventa un giornale che fa opinione. Nel 1909 la famiglia del Corriere si arricchisce con un nuovo nato, il Corriere dei Piccoli. Con la sua formula azzeccata che combina in un gustoso impasto un'abbondante dose di fumetti, intramezzati da molte curiosità, avventure e amenità, e il tutto condito con un pizzico di bonaria ironia, e il settimanale per i ragazzi è destinato a un rapido, meritato successo. La sua nascita non meriterebbe di essere segnalata se non costituisse l'evidente manifestazione della politica ambiziosa condotta dalla società editoriale milanese, che già massicciamente presente nella formazione dell'opinione pubblica, quella adulta, con il Corriere e la Domenica, vuole ora inserirsi nel mondo dei piccoli per influenzarne i gusti e in una certa misura curarne anche la formazione e le scelte future. Il Corriere dei Piccoli è l'ultimo prodotto in ordine di tempo in un'impresa editoriale che ha visto la luce nel lontano 1876 per iniziativa di un grande giornalista di origine napoletana, Eugenio Torelli Voilier. Alla nascita del nuovo quotidiano, il Corriere della Sera, questo Torelli ha contribuito con la sua esperienza e il suo talento di giornalista e uomo di cultura. I fondi necessari invece li hanno forniti alcuni industriali milanesi. A quel tempo Milano presentava un'economia ancora prevalentemente agricola, integrata nelle tradizioni e tradizionali attività mercantili e artigianali. Solo dopo il 1881, l'anno dell'esposizione industriale milanese, si può parlare di un vero e proprio decollo industriale della metropoli lombarda. E non è casuale che al generale sviluppo economico corrisponda all'affermarsi del quotidiano, il quale verso il 1890 vende già 90.000 copie. Nello stesso periodo il suo rivale cittadino, il radicale Secolo, vende però 200.000 copie e vanta 1 milione di lettori. Il Corriere, che riesce ad annullare lo svantaggio con il Secolo, ma riuscirà solo dopo il 1903 e si qualifica fin dalla nascita come un giornale di destra moderata. Il Torelli Voilier lo mantiene tuttavia sempre indipendente dalle forze pubbliche dominanti e quando per esempio gli viene chiesto di accentuare le critiche a De Pretis si rifiuta, a costo di rinunciare ai suoi abituali finanziatori e di dover cercare altrove appoggi economici. Al geniale giornalista napoletano va il merito non solo ad aver dato vita a un giornale, ma anche ad aver creato un nuovo tipo di giornalismo, improntato sul modello del già famoso Times londinese. Anche dal giornalista francese, il Torelli Voilier, ricava preziosi insegnamenti. Il suo maestro è Alexandre Dumas, dal quale impara, applicandole poi sistematicamente, alcune regole giornalistiche fondamentali. I fatti separati dai commenti, l'esattezza della notizia, scrupolosità dell'informazione, richiesta di particolari e chiarezza nell'esposizione. Negli anni caldi, di fine secolo, il direttore del Corriere dà un'ultima prova della sua indipendenza e saggezza politica. Egli, infatti, si unisce agli oppositori del Pelù. Così, come si era prima esposto alla politica africana del Crispi, per difendere le libertà costituzionali. Torelli Guallier, nell'aprile del 1900, a succedergli ha chiamato un altro valoroso giornalista, Luigi Albertini, sotto la cui guida il quotidiano milanese si impone come il più autorevole organo di stampa italiano. Albertini però, almeno nei primi anni del suo impegno di direttore, non dimostra di possedere la discrezione e l'equilibrio politici che gli erano stati dati dal suo predecessore. Esperto conoscitore di cose economiche, agguerrito polemista, giornalista di razza, Albertini affronta i complessi problemi della realtà italiana con l'intransigenza, l'irruenza e persino la violenza che gli vengono da un carattere inflessibile, rigorista, di stampo protestantico. Egli non è certo un reazionario che, anzi, il suo liberalismo si colloca nella tradizione della grande destra storica, erede dei più puri valori rinascimentali. Ma ciò non toglie che il direttore del Corriere, con il suo puntiglioso liberismo in campo economico, la difesa a oltranza e l'esaltazione dell'iniziativa privata, la versione viscerale al socialismo porti, ma forse più di quanto non voglia, forse più acqua al mulino del conservatorismo. In questo senso è da valutare l'ostilità implacabile, intollerante, astiosa che il Corriere della Sera ostenta verso il presidente Giolitti, incarnazione per Albertini, come per Salvemini sul versante opposto. Di quanto c'è di corrotto e di degenerato nella gestione dello Stato italiano, e cioè trasformismo, clientelismo, dirigismo, paternalismo. Nessuna meraviglia, quindi, se in occasione dell'ondata di scioperi del 1904 il quotidiano milanese si segnala per i suoi virulenti attacchi alla vigliaccheria del governo, e se qualche anno più tardi, quando verrà in discussione il problema dell'estensione del suffragio, il Corriere si scaglierà ancora una volta contro Giolitti e contro le sue iniziative giudicate pericolosamente demagogiche. Pur con tutte le sue intemperanze, le asprezze verbali e il rischio, avvertito dallo stesso Albertini, di dare gioco all'estrema destra nazionalista, il Corriere esercita in questi anni un'importantissima funzione di critica e di controllo sulla vita pubblica italiana, riuscendo in certe occasioni a influenzare le decisioni politiche in misura almeno pari a quelle del Parlamento nazionale. www.redigio.it. E la storia continua.